Non senti ancora, caro Pedro? Un saluto dalla redazione.
La colpa non è mia, Pino.
È sempre di Pierluca.
Colpevoli a prescindere.
In toto.
A prescindere.
Buon pomeriggio, amici di Radio Mondo, in diretta sui 99.9 audio e in diretta video sulla pagina Facebook Radio Mondo Rieti. Oggi parliamo di Santa Barbara nel mondo con il presidente dell'omonima associazione, Pino Strinati. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Torno ai nostri studi a distanza di circa 8 mesi, quindi alla fine della precedente edizione. Antonio.
No, sto cercando di rintracciare un nome di un avvocato, ma non per motivi legali, tutt'altro.
Uomo o donna?
Sempre donna, io.
Sempre.
Però non riesco
a individuarla.
A intrecciare i collegamenti.
Ma ti darò una mano.
Ma io con Pino sono amico da quando sono
bimbo. Da quando avevate i pantaloncini corti,
ma
il nostro amico.
Da quando avevo i pannoloni.
Pannoloni,
perché sono un po'
Benjamin Button, al contrario,
sono nato vecchio, quindi
vero?
Sì, siamo amici da molto. E lo ho trovato,
ecco qui.
Mi sono bloccato. Scusi, io sono fatto un po' di...
Tra poco la vedrò.
Beh, un nesso c'è.
Devo entrare nel merito
con la legalità.
Santa
Barbara, la legalità c'è, perché sabato abbiamo aperto una manifestazione a Roma, la Basilica Santa Croce in Gerusalemme, con il concerto della banda nazionale musicale della Guardia di Finanza, che promuove la legalità.
Grande successo.
Da quando hai iniziato a portare Santa Barbara a Roma?
Ma ho iniziato quando Venezia.
Che anno era, ti ricordi?
Sono circa 10 anni. Perché ho fatto? Ho fatto una bellissima domanda che non mi ha fatta nessuno fino ad ora.
Ma dai.
Sì.
Perché questo? Perché nessuno ti ha mai fatto una domanda di questo tipo?
Ma perché non si è posta questa domanda. Invece tu, siccome sei molto accorto e attento, e allora hai fatto una domanda giusta e corretta. Perché andare a Roma? Sono andato a Roma quando si è alzata la posta in gioco. Una decina di anni fa arrivò a Rieti una richiesta del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, in cui al vescovo di Rieti, Viera Lucarelli, in cui c'era una richiesta del sindaco di allora di Venezia, Cacciari, che voleva organizzare a Venezia una festa con tutti i marinai del mondo in onore di Santa Barbara, poiché si asserisce che sono a Torcello le reliquie di Santa Barbara. Poi successivamente, ricordo quella volta mi chiamò il vescovo, venne il direttore dell'ufficio storico dello Stato Maggiore della Marina, gli fornì tutta la documentazione e dopo 3 mesi asserì l'ufficio storico della Marina Militare che le vere reliquie, cioè, erano quelle di Rieti, cioè la storia vera era quella di Rieti e non quella di Venezia. La stessa cosa, Antonio, si è riproposta subito dopo il terremoto, il sisma dell'Aquila. 2009, e con il ministro degli interni Marone, che era lui anche della zona, il bacino elettorale del Veneto,
ci ha riprovato,
ma addirittura in maniera più grande, e ci ha provato proprio realizzando la cosa. Ricordo che fece venire la banda nazionale dei Vigili del Fuoco nella Basilica, fece una grande manifestazione trasmessa in diretta nel TG2, ho tutta la documentazione, l'ho registrato tutto, in cui
è peggio della CIA.
No, io lo faccio apposta perché so chi è, quindi voglio vedere dove vai. Continua, sono curioso.
Allora ricordo che io fui terrificato, dico, e allora questi allora io colsi l'occasione, l'anno nell'estate andai in viaggio a Venezia, andai nella curia vescovile di Venezia con la scusa mia moglie che andava a fare un viaggio di piacere, mi assentai e andai proprio a parlare con un mio amico, il direttore della Caritas di Venezia, e mi disse chiaramente che di andare avanti, poiché la tesi, quella di Rieti, era quella più accreditata. E ecco, a Venezia, siccome è la patrona dei marinai, è compatrona insieme a San Marco di Venezia, e allora tutti tentano di accavararsi.
Io ti faccio un'altra domanda invece.
E allora da quella volta,
e poi come è andata a finire?
Poi io,
dai, calma, fammi sentire.
Poi l'anno successivo a Rieti, noi quasi tutti
2010, gli anni, 2011 che era?
Era il via del capo del corpo, il dottor Pini, che era un uomo di Maroni. E allora io cozzi l'occasione al teatro Vespasiano per
di accompagnarlo in città
per dimostrargli che insomma, dicendo che se loro alzavano il tiro, lo alzavo anch'io. E allora da io da quella volta
così ti sei posto?
Mi sono posto così.
Tu gli hai detto che sei di Via Nuova e che non possono
giocare.
E allora
da quell'anno diciamo a Venezia si contrappone a Roma.
Anche giusto?
Sì, e mi ricordo ho fatto per anni i concerti alla Basilica Santa Croce, alla Basilica dell'Araceli, proprio in Campidoglio, nel cuore di Roma.
Quindi tu hai scelto Roma per controbattere a Venezia, sì, come importanza, sì, metropolitana.
Esatto.
E facendo comunque da riflesso a Rieti.
Sì, anche perché la testa accreditata a quella reatina, certo. Ci sono degli scritti di Angelo Maria Ricci, che era amico del Manzone, e altri letterati dell'epoca, in poche parole. Nel 1225, quando fu consacrata la Basilica Superiore, le spoglie erano nella cripta avvolte in un lenzuolo, allora furono, certo, diciamo, messe in un'urna, e in quella fase il Papa Onorio III, che era un veneto, regalò una parte di questa a suo nipote, che è un Savelli, doge di Venezia, e da lì ci hanno costruita la tesi che le hanno prese a Costantinopoli. Falso.
Cioè io vorrei far vedere la faccia di Pino.
La potete vedere? Ma... dove andate? Dove andate?
No, ma poi questa tesi, se se leggi il libro del pronipote di Giovanni Paolo XXIII, Roncalli, che è il direttore dell'Eco di Bergamo, ha scritto un bellissimo libro, Le grandi reliquie, e dentro io ho preso più di una copia, e ci pensa Roncalli, il Papa Giovanni XXIII è stato patriarca di Venezia, sì, prima diventa Papa, e lui riferisce il pronipote che Giovanni XXIII ha asserito proprio che le reliquie sono quelle di Rieti, non quelle di Venezia.
Ora dove sono le reliquie di Santa Barbara?
Sono poste in un'urna sotto l'altare maggiore della cattedrale.
Okay.
E sono visibili il 3 e 4 dicembre,
basta,
di ogni anno.
E
poi no, in occasione vengono gruppi e turisti, e si chiede al parroco e sono accessibili.
Ti volevo invece domandare perché ti sei avvicinato, e quindi hai creato questa associazione, ti sei avvicinato a Santa Barbara?
Questa associazione è stata creata nell'86 e dopo...
Perché? Con quale spirito?
Lo spirito era che io insomma frequentavo la chiesa e vedevo il giorno del 4 dicembre una santa come Barbara venerata in tutto il mondo.
Patrona di Rieti?
Patrona di Rieti, della diocesi, e che ha una moltitudine di schiera di lavoratori, di ordine professionale come protettrice, non solo i vigili del fuoco, non solo i macchinai, non solo gli ingegneri, non solo gli artificieri, ma anche è la patrona dell'ANAS, è la patrona dell'ENI, è la patrona dei pirotecnici, di tutti coloro che sono soggetti a morte istantanea, dei geologi, architetti, ingegneri. Quindi non per niente questo è constatato anche dalla visione del film, che è avvenuta nella proiezione con la RAI e con la Lux Vide, ha avuto una share altissima di ascoltatori, malgrado mi ricordo ci fu una partita di Coppa dei Campioni, 8 milioni di persone. Poi il film,
quasi un miracolo, quindi
poi non solo il film, questo film è stato il film che la Lux Vide ha avuto più acquisti, è stato più venduto in tutte le televisioni di Stato del mondo come categoria dei film religiosi, e per questo la RAI ha voluto pubblicare RAI Eri, un libro che Rita Giovannelli ha scritto. Quindi diciamo un ringraziamento a questa vendita di questo film in tutto il mondo.
Tornando al programma, abbiamo detto l'inaugurazione ufficiale c'è stata con il concerto a Roma della Guardia di Banda Musicale della Guardia di Finanza. Poi...
In cui abbiamo conferito, che è importante, andiamo a Roma perché abbiamo voluto puntare i riflettori, come sempre tutti gli anni, da quanto è accaduta la tragedia ad Amatrice nel territorio del 2016, affinché i riflettori fossero ancora puntati in quelle zone. E abbiamo conferito due riconoscimenti al corpo della Guardia di Finanza. Bene. Perché è testimone di due valori della Costituzione: uno è la solidarietà, perché subito nel momento, nella tragedia, l'opera di soccorso, la benegazione, la generosità, e poi soprattutto è demandato a loro un lavoro molto delicato, quello della vigilanza e della, appunto, la testimonianza del valore della legalità. E l'altro riconoscimento è la Fondazione Varone per tutti i suoi progetti e iniziative a favore delle popolazioni colpite dal sisma.
Poi ad Amatrice ieri è stata apposta una targa celebrativa a cura dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in memoria del vigile Palomba.
Sì, perché questo? Abbiamo scelto l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, siccome collaboriamo tutti gli anni insieme. E allora mi hanno detto: Pino, durante la manifestazione, che da noi dura moltissimo, cioè qual è il giorno secondo te più indicativo per apporre questa targa celebrativa? Perché stava posta questa targa celebrativa? Perché dopo il sisma l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco ha fatto una serie di iniziative in tutta Italia, Pompieropoli, quelle dei bambini, e hanno raccolto i fondi. Anche io ne ho fatte due a Rieti, abbiamo raccolto 3.000 euro con la COP. E hanno raccolto i 100.000 euro, questi 100.000 euro sono stati utilizzati per la realizzazione dei progetti della sicurezza dell'Istituto Comprensivo di Amatrice. E quindi tengo a ricordare che ho voluto che si svolgesse questa targa, si apponesse il giorno 11 novembre, il giorno della scomparsa, anniversario 60° di Don Minozzi, è il giorno più importante per Amatrice.
E sempre ad Amatrice c'è stato il convegno d'approfondimento su bullismo e cyberbullismo con i ragazzi del liceo internazionale sportivo.
Anche qui abbiamo fatto un miracolino, cioè, perché abbiamo messo insieme, penso per la prima volta, sia i ragazzi dell'istituto alberghiero sia i ragazzi del liceo sportivo internazionale di Amatrice, perché hanno due sedi separate, diverse. E è stato importante perché il tema era le trincee invisibili di oggi. Cioè, allora i giovani al tempo di Don Minozzi, che erano nella guerra mondiale, le trincee erano vere, erano reali.
Certo.
E lui dava ai giovani di allora un'opera di educazione, di formazione, che in quel momento era importante, erano analfabeti, quindi li alfabetizzava. E oggi invece una trincea in cui i giovani devono lottare è proprio questa del bullismo e cyberbullismo. Quindi attualizziamo Don Minozzi oggi.
Dal 13 al 19 novembre invece c'è la cultura della sicurezza, corsi a cura dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco per gli alunni e gli studenti di Accumoli, Amatrice, Città Reale.
Sì, questa, proprio questa associazione nazionale in tutte le scuole, le medie e le elementari organizza questi corsi di sicurezza. Cioè, sarebbe come dei pompieropoli che dice in caso di terremoto e tutte in caso di a casa di alcuni eventi che possono accadere, come bisogna comportarsi sia in famiglia sia in casa sia dove è a scuola.
Poi il 14 novembre e il 16 novembre due convegni, il primo giovedì alle ore 10 nella sala consigliare del comune di Rieti, titolo Prospettive di pace a 70 anni dal patto atlantico, parteciperanno Paola De Gasperi, figlia dello statista, Paola Canfora della IULM Milano, Angelo Sferrazza, vicepresidente Associazione Nazionale Partigiani
Cristiani.
Maurizio Gentile del CNR Dipartimento Scienze Umane coordina la preside Stefania Santarelli, mentre sabato alle ore 10 nell'aula magna del liceo classico Varrone, convegno dal titolo Liberi e forti per costruire la città dell'uomo, parteciperanno Giuseppe San Giorgi, giornalista parlamentare storico, Maurizio Gentilini del CNR Dipartimento Scienze Umane coordinerà Stefania Santarelli.
Ecco, questi...
A parte il fatto che è sempre a contatto con i giovani, anche questi due convegni.
Sì, ma tutti, come hai ricordato tu, quello che si è svolto ieri, questi due, ma anche nel proseguo.
È un'edizione molto legata anche ai giovani.
Come tutte le edizioni, perché è importante fare formazione alla cittadinanza attiva, perché i giovani di oggi saranno i futuri che guideranno le istituzioni democratiche del paese. Quindi, e siccome la democrazia, la libertà, questi valori che ci hanno consegnato i nostri padri, e alcuni per questi valori molti sono morti, e non è che è una conquista così, è una conquista che giornalmente va,
bisogna rinsaldare,
cioè l'impegno, e quindi è importante formarsi e educare i giovani, le nuove generazioni, a questi importanti valori della Costituzione. Il 14 vi è la presenza molto molto significativa di Paola De Gasperi. Noi nel passato abbiamo avuto la sua sorella Maria Romana. Maria Romana è importante in questa fase del Patto Atlantico, perché fu De Gasperi, quando andò in America, ci andò con la figlia Maria Romana, e questa l'ha ricordato nel passato in altri due convegni che facemmo con la presenza. E Paola De Gasperi appunto ci parlerà del papà, che è stato innanzitutto il fondatore della Democrazia Cristiana, ma è stato un uomo che ha lottato contro il fascismo, è andato in esilio, è stato nominato anche servo di Dio, c'è un processo di beatificazione, riconosciuto da tutti, un grande statista. Anzi, io sono venuto a conoscenza di un fatto, non so se sia vero o meno, che Conte, Presidente del Consiglio, il pomeriggio prima del discorso alle Camere ha passato tutto il pomeriggio con la figlia di De Gasperi per trarre la forza per poter fare il discorso. Questa te lo anticipo, questa notizia.
Quasi un mentore.
Io dicevo, quando ascolto Mino vedo qualcosa di celestiale.
E il maglione è celeste, anche la camicia.
Sì, sì, ma lui ha questi colori così.
Ma bisogna avere un'idealità, per fare queste cose ci vuole, come lo è Antonio, ci vuole idealità e passione, perché le cose, se non ci sono queste due...
Sono d'accordo con lui.
Non si possono fare.
Sono d'accordo.
Deve essere un idealismo forte.
Idealismo forte e una passione forte.
Allora io posso dirti una cosa. Mi piace questo modo di lavorare di Pino, molto vulcanico. Poi stiamo condividendo da qualche anno.
È un martello pneumatico.
Una manifestazione che è in fase di riqualificazione, mettiamola così. Quella che facciamo a maggio, anzi a giugno, perché piove sempre a maggio. Però devo registrare e sottolineare che quando ci mette lui la passione, come sta affermando, le cose vengono fatte bene, vengono anzi portate avanti con grande coraggio. Ripeto, tu hai iniziato nell'86, questa associazione nasce nell'86, quindi diciamo
33 anni fa,
hai
34,
hai veramente la tenacia, la forza.
Tengo a sottolineare, caro Antonio, non c'è nessun quest'anno contributo di enti pubblici, tutti i privati.
Ma questo non deve essere un... io vorrei spezzare una lama, una spada,
una lancia,
chiamare
tutto,
voglio spezzare
una lancia.
C'è da spezzare tutto. Io direi dobbiamo riavvolgere un po' il nastro delle opportunità e non dare sempre spazio a quelli che sono i sostegni pubblici, perché poi si rischia che tu lavori, tu fai, perché io so che tu fai, e poi gli altri prendono dei benefici, e questo non è sempre giusto. Non perché io ti debba dare un sostegno tu debba poi prenderti dei meriti. Bisogna lavorare, bisogna faticare. Se ci sono delle iniziative dove tu metti molto, e sono convinto che alla fine ci rimetti pure qualcosa di tuo, di personale, la famiglia, il tempo,
speriamo
i
che
soldi,
mia moglie non mi ascolti.
No, ti faccio l'elenco, perché poi di solito anche quando uno fa delle iniziative si pensa subito, vabbè, sai quante cose guadagni, però ci rimetti tempo, famiglia,
denaro,
salute, perché c'è anche da dire questo,
lo stress
e tante altre, e poi metti a disposizione la tua capacità nei confronti degli altri e portare avanti un discorso che poi fa comodo e fa piacere a tutti. Allora, ripeto, se non ci sono i fondi pubblici va bene, significa che tu riesci a muoverti e a sopravvivere a prescindere.
Credono in quello che facciamo,
e questa è una cosa importante,
sì,
perché poi tanto alla lunga questi finanziamenti verranno a finire, cioè non ci saranno più questi sostegni, anche piccoli, perché ormai la rete è abbastanza stretta.
Ci sta asciugando.
Si finanziano delle cose molto più grandi e molto più eclatanti rispetto poi a piccole realtà che sono molto più importanti, secondo me, perché la tua idea e il tuo modo di fare comunità a lungo mantiene intatto lo stato sociale, lo stato, il tessuto civile di una città come dovrebbe essere Rieti. Il collegamento con Roma, ed è intelligente questo tuo modo di fare, porta una comunicazione cattolica, sociale, culturale, sociale, tra due realtà, una grandissima e una piccola, con un nome alla base che è Santa Barbara. Secondo me è forte, è importante.
Questo, dici tu, Antonio, è vero, perché sabato a Roma, malgrado un intenso temporale,
sì,
malgrado 800 metri nella Basilica San Giovanni Laterano, vi era Papa Francesco per la dedizione della Basilica, quindi due cose in cui uno poteva prevedere una mancanza di pubblico: la Basilica Santa Croce piena di gente, quindi c'è gente che a Roma ci segue da anni.
Bene. Prima della pausa musicale,
per esempio, Radio Mondo è fatta di passione. Esatto. Sono 39 anni che sono
e mezzo,
quindi andiamo per i 40. Loro fanno radio, è l'unica radio attuale in questa città, in questa provincia, che opera sia in FM che sul digitale, e bisogna riconoscere la passione e anche la puntualità e i sacrifici. Quindi secondo me questi valori dovrebbero essere difesi, non ostacolati o osteggiati
e valorizzati.
Ma per il territorio
sono difesi, perché connotano quelli che è proprio la realtà cittadina e la realtà che ha vissuto e ha sofferto nella crescita di un'identità. Anche questa fa parte della storia di Rieti. Secondo me, se si è un po' superficiali, un po' distratti, si sbaglia, perché non si dà forza a delle idee che negli anni si sono mantenute e si sono poi anche valorizzate da sole, spesso e volentieri, con le proprie capacità, con le proprie passioni, grazie anche a quei piccoli sostegni che sono arrivati anche da privati. Secondo me questo, poi, siccome noi siamo molto veloci nei pensieri, nel fare, poi in questa fase della nostra vita tutto passa, scorre veloce, senza lasciare tracce. Queste identità, ripeto, sono la caratteristica forte di una città, e se si perde anche questo, sto dicendo anche al pubblico che ci sta ascoltando, si perde la vita di Rieti, si perde quella voglia di essere Rieti a prescindere.
Sì,
okay? Faccio una parentesi, non c'entra nulla, e secondo me c'entra, perché secondo me anche qui rientra il valore. Oggi esce l'articolo, tu mi hai mandato il link, dei libri sociali della Rieti Calcio in tribunale. Si portano in tribunale perché si vuole presentare istanza di fallimento. Questo è un fatto grave. Grave perché non è un discorso sportivo o un discorso di calcio spicciolo. È un'identità.
La storia,
la città non merita, come non meriterebbe neanche il basket, come non meriterebbe neanche la pallavolo o altre discipline sportive che ricordano e fanno identificare Rieti. Questo non è bello. Secondo me una città civile dovrebbe fare coscienza e fare un proprio discorso personale fra di noi, rendersi conto che sì, si può ripartire anche dalla seconda categoria, prima categoria, per riprendere un nostro percorso di riqualificazione delle nostre radici, però non va bene. Cioè, io voglio dire, non si fa. Cioè, a prescindere dagli sforzi che ha fatto il precedente presidente e quelli che stanno facendo gli attuali amministratori, ma non si fa. Non si può gettare tutto. Uno deve cercare di difendere, se si può difendere, rimettendoci alla fine anche delle proprie risorse, ma comunque mantenendo intatto il contatto con il territorio. Questo è, invece siamo veloci a dire vabbè, è andata male, fa niente, riprendiamo da un'altra parte, oppure rifacciamo un'altra. No, sì, ma è sempre così facile. Allora, tentare fino all'impossibile, come hai fatto tu, no? Perché io penso che nei tuoi anni di organizzazione hai avuto dei momenti anche di difficoltà, di incertezza, di
tutti gli anni,
di dire quasi quasi non la faccio
tutti
più, non mi va di farla, ma non mi ascolta nessuno, busso le porte per raccontare quello che sto facendo, ma nessuno ci ascolta, o non mi ascoltano perché probabilmente non l'ho votato, oppure non gli ho dato il sostegno, perché poi alla fine questo è il significato del piccolo territorio. E quindi non mi ascoltano, mi chiudono la porta in faccia perché non sono un valore. Invece sbagliano loro non aprirtela, e fai bene tu andare avanti con grande tenacia, cosa che hanno fatto anche loro, i ragazzi.
Grazie,
mondo,
Antonio, quindi. Grazie per questa importante riflessione, che secondo me deve essere una riflessione per tutti quelli che si impegnano nel sociale e che vogliono bene a questa città.
Prima di andare in musica, un minuto e mezzo, ricordiamo l'appuntamento di martedì 19 novembre con il conferimento dei due premi e poi mercoledì 20 novembre che ci sarà l'incontro con UNICEF e sezione Soci Coppe Centro Italia.
Sì, prima di abbiamo parlato il 14 per quanto riguarda il Patto Atlantico con De Gasperi e altri scrittori, e vorrei ricordare poi il 16 di un altro sacerdote che come Don Minozzi è scomparso 60 anni fa, Don Luigi Sturzo, e come Don Minozzi 100 anni fa fece l'appello ai liberi e forti, creò il Partito Popolare Italiano, cioè l'impegno dei cattolici nel sociale, nella vita politica, perché voi immaginate 100 anni fa in quel periodo bellicoso che Benedetto XV definì la prima guerra mondiale un'inutile strage, e erano tutti guerrafondai, questi due sacerdoti che testimoniavano la pace, l'amore per i giovani, le giovani generazioni, fare del bene, cioè
erano segnali importanti,
non per questo sono servi di Dio, sono stati proclamati.
Andiamo in musica allora.
Che hai scelto? Tu sai che non ho il governo della playlist in questa
al realtà. Di là dell'amore, Bruno Risas.
Hai scelto tu, io. Pino, tu conosci
perché
mie...
questo silenzio?
No, perché lui conosce un po' anche il mio trascorso.
Ma
e onestamente,
hai del tempo per scegliere una canzone?
No, ti lascio la libertà, perché parliamo di libertà. Tu hai la libertà di scegliere le cose, i brani, gli autori, quello che vuoi. Tu scegli tu, tanto ormai ho deposto le armi. Fai tu.
A fra poco. Torniamo in diretta su Radio Mondo, un saluto dalla redazione, puntata del martedì oggi?
Sì,
sto perdendo il conto.
No, tu non stai perdendo il conto.
Non ho mai avuto.
Sei stanco.
12 novembre.
Siamo arrivati a Natale.
Oggi è il compleanno di Pier 2, lo sapevi?
Pier Paolo, auguri.
Auguri.
Auguri. Oh, auguri. Io colgo l'occasione che c'è Pino vicino a me.
Pino!
Residente storico anche lui di Via Nuova, per lanciare un appello. Se mi permettete,
ti permetto, certo.
Vuoi sentire Pierluigi se ci dà l'ok?
Pier 1 sarebbe,
Pier 1,
io sono Pier
3, quello che governa un po' tutto. Ecco, vorrei chiedere alla città intera e poi ovviamente all'amministrazione comunale che ci sta rappresentando nel governo della città, sia il maggioranza che opposizione, per Via Nuova abbiate un attimo di attenzione per chi conduce la macchina in tutte le fasce orarie della giornata, per l'elevata velocità che hanno i guidatori di queste autovetture nel percorrere Via Nuova.
Quindi questo è un appello anche ai guidatori?
Appunto, alla città e al governo della città, perché in Via Nuova ci passano tutti. Adesso che abbiamo riaperto Via Tancredi e si può andare davanti a Sant'Agostino per Via Nuova,
Bordolo.
Allora, vi chiedo e chiedo a tutti, anche se c'è il limite, non mi viene a dire c'è il limite del 30 all'ora, perché tanto alla fine non rispetta nessuno, ma vi chiedo con grande responsabilità civile di avere attenzione, ma non solo Via Nuova, ma Via Nuova siccome è una via molto lunga e dritta e poi c'è la doppia curva che è, ti spinge ad andare un pochino più forte perché sembra che stai facendo, che so, Indianapolis o hai qualche altro percorso in mente e quindi tu sai, non sei riuscito a diventare un pilota di Formula 1 e quindi vorresti diventarlo in città da noi. Io vi chiedo questo, Via Nuova come tante altre piccole vie del centro storico è abitata ancora da persone e non animali, ma anche qualche animale, e nelle famiglie ci sono ancora dei bambini e ci sono anche degli anziani. Coloro che abitano in queste vie, e in questo caso in Via Nuova, nello scendere le scale della casa e uscire, hanno subito una piccola parte di marciapiede, contrassegnato appunto dal colore, dal materiale utilizzato per contrassegnare il marciapiede, e quindi non c'è il rialzo. Quindi
segnaletica orizzontale.
Esatto, bravo. Ma poi c'è anche subito la corsia per le autovetture, che viene cavalcata in maniera abbastanza eccessiva da tutti. Allora vi chiedo attenzione, e chiedo anche al nostro sindaco Antonio Cicchetti di prestare veramente attenzione, perché il primo incidente che c'è, e ce ne sono diversi in Via Nuova, perché c'è la parte di via Nicolo Santo Spirito che tu conosci bene, dove c'è la porta di San Fabiano, dove si può scendere da Via della Ripresa in Via Nuova, e non c'è uno stop, la precedenza spesso non si dà a sinistra, si passa pensando che sia la precedenza, e spesso l'incidente c'è, perché accade. Ecco, vi chiedo, e chiedo ovviamente al sindaco, di prestare attenzione, perché abbiamo sfiorato tantissime volte un incidente, non dico mortale, ma un incidente pericoloso, molto per la vita di chi poi scende, esce da
ci
casa.
Sono anche attività economiche, studi.
Io vi chiedo di andare piano.
No, perché Antonio solleva un problema molto importante. Siccome via Nuova, che è una via bellissima, lunghissima, nella parte destra c'è la sosta delle automobili, la parte sinistra è la corsia delle auto, e la corsia delle auto e le case sono a ridosso della corsia.
Sono tutt'uno.
Nel momento in cui scende una persona, si trova subito nella corsia delle auto. Quindi non è un problema che va posto, oltre che lui lancia giustamente un messaggio a tutti gli automobilisti di prestare attenzione e andare piano, con una velocità molto 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 limitata, però il problema, a mio avviso, va posto installando delle piccole nella terra, delle piccole
dei dossi.
No, dei dossi, proprio delle asticelle di plastica, secondo me, in modo tale che non fanno male alle auto che se sbagliano a prenderli, ma delimitano anche in una maniera corretta anche l'uscita di casa. Secondo me va ridisegnata la segnaletica in quella via per salvare le persone, gli anziani, i bambini e i residenti.
Immagino un momento di distrazione dei genitori che lasciano aperto il portone, la bambina o la bambina esce di casa pensando che fuori non c'è nessuno, si esce, voi sapete come funziona, e in quel momento arriva una macchina che me l'ha spensierato più che mai, l'autista, donna, uomo che sia, o ragazzo ovviamente, e ha una velocità sostenuta dei 40 km all'ora, anche perché l'accento storico, e la prende in pieno. Cioè, io
sono a 20 centimetri dalla porta, ecco, d'abitazione.
Io li sento, cioè sento quando ancora sono residente in Via Nuova, io sento quelli che sono gli automobilisti che non hanno rispetto dei limiti di velocità, li sento perfettamente, so a quanto vanno e so più o meno quanto possono limitare la loro guida nel percorrere questa via. Io vi chiedo anche alle istituzioni e anche alle forze dell'ordine pubblico di prestare attenzione. Per di più c'è anche una moschea lì, il Verdi, che è un Verdi di preghiera. Quando escono fanno al contrario la via scendendo, quindi verso da San Benedetto verso Sant'Agostino, c'è una popolazione
dopo la chicana.
Dopo c'è una popolazione di ragazzi, di uomini che frequentano questa strada e riempiono molto, e c'è anche lì il problema che il traffico viene messo in difficoltà. Io vi chiedo attenzione, perché c'è proprio la volontà di non rispettare delle regole. Io capisco il momento dell'esuberanza, giovanile, voglio fare la chicana di Via Nuova perché voglio pensare, poi, ma tanti si sono infrociati in questa chicana, io vorrei ricordarlo, la storia di quella via li ha portati a avere di fronte l'ingresso del vecchio istituto agrario e entrare dentro il centro sociale dove ci sono tanti anziani che giocano a carte. Quindi ora io vi chiedo, prima che troviamo il problema serio, perché poi il problema sarà serio, prestiamo attenzione e diamo una regola vera e seria. L'abbiamo riaperto? Benissimo, vi ringraziamo, perché così non facciamo il giro di via Porrale per tornare a casa. Però adesso dobbiamo dare anche il limite e un controllo, ma non solamente in Via Nuova, perché c'è anche via Garibaldi, c'è anche via della Verdura, ci sono tante altre vie che hanno una percorribilità abbastanza lineare dall'inizio alla fine della via. Bisogna dare un minimo di via Terenzio Varrone lo stesso, che è una via dritta, cioè diamo un po' di tranquillità, non nell'aspetto della zonificazione dell'audio e dell'impatto acustico, ma del traffico. Diamo un po' di tranquillità a chi ci abita, perché scendendo un anziano, un giovane, un bambino, una bambina, ma anche un adulto, un maturo,
distratto, certo,
distratto al telefono, si esce, non si pensa per un attimo che c'è una macchina che sta arrivando, perché non la si sente in maniera molto veloce, e l'impatto diventa devastante. Poi, per chi ha avuto, come dire, delle vittime da incidente stradale, capisce poi il calvario e sa cosa significa.
Ha una maggiore sensibilità.
Quindi sarebbe opportuno oggi metterci le mani. Ve lo chiedo gentilmente, non vorrei arrivare a telefonare il mercoledì con il sindaco in diretta, perché io non faccio parte di quel giro di miei cittadini che chiamano per dare segnalazioni sull'illuminazione o sulle le buche della strada, perché penso che sia giusto darle, ma è anche giusto pensare che un amministratore faccia anche altro, e questo ne siamo convinti tutti. Però su questo, siccome si sentono le sensibilità e le paure, diamogli una regola e ne siamo felici tutti quanti. Poi se c'entro Boreo, se ci capito Boreo, perché può capitare che anche a me sia un momento di distrazione, pago anche io, non c'è problema, non è un problema per me, però facciamolo per tutti. Grazie.
Una via di passaggio a velocità molto molto limitata, poiché e anche sono vie di passeggio.
Ma guarda, la sera a mezzanotte io rientro, a mezzanotte poi ti lascio parlare, scusa per lui, a mezzanotte io rientro spesso a tardi per motivi professionali, ci sono macchine che passano, sì, ma anche grandi macchine di grande cilindrata a grande velocità, è vento.
C'è un vento,
vento, ma l'avevano detto che c'era vento e le previsioni lo dicevano, ad alta velocità, ma macchine grandi, cioè non 500,
i SUV.
Passa un animale, un gatto.
Sì, sì.
Cioè, passa un cane, passa un uomo. Vero, poi c'è una parte di illuminazione che realmente non è la parte proprio tra.
Non è sufficiente.
Tra Via Nuova e tra San Benedetto, la parte dell'istituto agrario e l'ingresso della chiesa. C'è un po' di buio, c'è.
Nella curva.
C'è un buio che ovviamente ci sarà un lampione fulminato o qualcosa del genere. È pericoloso. È molto pericoloso. Grazie.
Torniamo al programma di Santa Barbara nel mondo.
Ringrazio, è un appello, perché penso che sia la richiesta di tanti residenti, sì, in città, e che abbiano.
Ti sei fatto portavoce.
Ma non è che io voglio fare il solito comitato, perché non ho queste ambizioni. Poi lascio subito il comitato spontaneo. No, ho fatto un anno per le antenne, è andata pure bene. Basta, non voglio farlo. Però c'è Pino che è qui con me, come. Anche lui, antico residente di Via Nuova, penso che sia condivisa come idea.
Giusto. Torniamo al programma di Santa Barbara nel mondo, perché il 22 novembre ci sarà il convegno Oltre l'accoglienza, costruire un nuovo noi, mentre domenica 24 ad Antrodoco ci sarà l'assemblea regionale dell'Associazione Nazionale dei Bersaglieri d'Italia. E martedì 26 novembre alle ore 10, sala consigliare della provincia di Rieti, il convegno Aldo Moro, martire laico.
E qui.
E seguirà anche Cultura e Carità in cammino, conosciamo Don Minozzi. Quindi quattro punti fondamentali, se ce li puoi snocciolare in pochi minuti.
Allora, quello del 20 con la sessione del Soci Coppe, andremo a Città Reale è la prima scuola costruita dalla Coppe in 4 settimane dopo il sisma, quindi andremo lì. Siccome il 20 è la giornata mondiale dei diritti dei bambini, faremo un incontro con l'UNICEF e la Coppe con i bambini di quella scuola. Il 21, siccome è la giornata dell'albero, pianteremo degli alberi insieme alle gabbiente, la Coppe e gli studenti nel comune di Città.
Posso fare una domanda? Come avete fatto a costruire in 4 settimane una scuola?
C'è uno studio, l'ho realizzata uno studio e una società che è della Toscana. In 4 settimane è stato proprio.
30 giorni quindi?
No, in 4 settimane, un mese.
30 giorni.
L'hanno fatto
velocemente e ancora. Perché necessitava una scuola? Perché se parliamo,
Antonio,
di ricostruzione,
dice questo perché vuole dire che se c'è urgenza delle cose si possono fare, sì, subito, esatto. Ecco. Io non me lo conosco.
Sì, infatti 4 settimane è stata creata quella scuola, un progetto della COP con anche
infatti,
il comune
di
Firenze.
Ci rubiamo altri 10 minuti, guarda, ti giuro, riapro il bar più tardi, non è un problema, su questo mi interessa molto. Dopo il sisma di Amatrice, agosto 2016, io ho voluto personalmente andare a vedere un po' i territori da solo, perché poi a parte avevo una sede del servizio civile a Santa Giusta, quindi voi sapete che ci sono, sì, stato per altri motivi. Però sono andato da solo, e se non c'era il genio civile dell'esercito italiano, noi
che hanno come patrono Santa Barbara,
noi ad Amatrice non saremmo mai arrivati,
sì, hanno fatti dei ponti, dei, okay, dei
quindi, e il sentiment di tutta la popolazione di Amatrice, di, delle frazioni vicine, era quello di dire affidiamo tutto ai militari e non allo Stato, in senso alla società civile, insomma, i militari che fanno di un obiettivo qualcosa di veloce, senso, si raggiunge subito, non dobbiamo trovare.
Ma nelle, anche nelle calamità naturali si chiamano eserciti.
Quindi mi sono posto la domanda all'epoca, quando andai a vedere un po' Amatrice, prima non sono mai entrato dentro la zona rossa e non voglio entrarci perché ho dei ricordi che non mi va. Però ecco, a parte quello, e ho notato che c'era questo bypass che permetteva a noi di andare e percorrere e avvicinarsi un po' di più rispetto agli altri, e quindi mi sorprende e sono felice di questo, che la solidarietà di Toscana in 30 giorni ha messo in piedi
la scuola, perché la COP crede che, penso debbano credere tutti, che per poter risorgere in quei luoghi occorrono due cose: una, la scuola, giusto, per far rimanere i bambini, educarli nel posto in cui sono nati, giusto, giusto, e l'altra il lavoro, altrimenti c'è un depauperamento di quelle zone, certo. Non per niente la COP, tutti i prodotti di quelle zone dell'Amatriciano sono veicolati in tutti i negozi COP, le produzioni di quel territorio
locali,
locali, sì, sì, ecco, quindi è importante questo.
Scusami, non ti giuro che non interrompo, però mi piace.
Sì, sì,
no. Ci sono dei contenuti che mi piace
perché ogni domanda c'è una risposta.
Però mi piace. Ha studiato.
Ma lui è bravo, ma in questo è sempre rimasto.
A scuola non era bravo, qui sì.
No, a scuola era anche bravo. Era un compagno proprio di banco
di Pieruno.
Di Pieruno.
Di Pierluigi, sì, sì, sì.
E andiamo su un bellissimo incontro. Penso questo è un incontro particolare. Un tema è oltre l'accoglienza costruire un nuovo noi, un tema molto forte sul valore dell'accoglienza, e abbiamo a mio avviso una platea unica, penso, in Italia. Abbiamo su questa tematica Tarak Barame, che è presidente del comitato 3 ottobre, abbiamo Alessandro Di Gregorio, che è il regista che ha vinto il premio Davide di Donatello sul film e cortometraggio Frontiera. Poi abbiamo Michelangelo Bartolo, che è il medico di comunità di Sant'Egidio, che ha vissuto tanti anni in Africa, è responsabile del progetto telemedicina. E poi abbiamo Andy Nagasso, quel medico fondatore, è il medico fondatore del Festival della Diversità, che a Roma è stato oggetto di, chiamiamo, di oltraggiato. Apparse le scritte, non so come ricordate, un periodo particolare. Poi il direttore anche del Festival dell'Europa Solidale e del Mediterraneo, Abdou Ahmed. E quindi cinque personaggi. La mattina faremo un incontro con gli studenti.
Il pomeriggio
un corso di formazione per gli studenti. Per gli
ecco, quando vi incontrate con gli studenti, qual è l'approccio e la risposta, cioè il feedback da parte della platea, qual è? Cioè i ragazzi che come rispondono?
I ragazzi, guarda, la cosa.
Li vedi annoiati o partecipano?
No, guarda,
maniera...
la cosa più bella, io ho visto in tutti questi anni, che a fine abbiamo visto, mi ricordo, un prefettore, è una standing ovation, si alzano e ti ringraziano per quello che hanno ricevuto. Anche in questi casi, secondo me, non bisogna fare le cose giusto per farle, bisogna anche preparare i ragazzi agli incontri,
bisogna anche accompagnarli.
Ecco, per esempio, un incontro con Moro, che è un progetto del Consiglio
del 26 novembre,
molto importante, è del Consiglio regionale della Puglia. Noi abbiamo fornito 200 libricini ai bambini, ai studenti, perché si tratta dei superiori, e hanno approfondito la vita e la testimonianza di Aldo Moro. E il 26, noi, il titolo è Moro martire laico, cioè martire per la libertà e la democrazia, perché il progetto del Consiglio regionale è questo che vuole per gli studenti, ma lì il vero tema è chi e perché ha ucciso Aldo Moro, perché Gero Grassi, che è stato il vicepresidente della commissione d'inchiesta sul rapimento e uccisione di Aldo Moro, una commissione votata all'unanimità, non farà sconti a nessuno. Lui in questi anni ha conosciuto brigadisti, prelati, forze dell'ordine, magistrati, e sa dov'è la verità e la dirà. Quindi è un incontro molto molto interessante per tutti. Ecco, il 26 novembre la mattina alle 10:30 nella sala consigliere comune di Rieti, se volete la verità su Aldo Moro, partecipate.
Bene. Poi gli studenti, si parlerà con gli studenti anche di Dominozzi?
Sì, Dominozzi abbiamo riservato 3 incontri con Don Cesare Fagliazza, che è il vicario generale, 3 incontri appunto per far conoscere questo, il tema è cultura e carità in cammino, il motto di Dominozzi.
Poi il 4 ci sarà la processione sul fiume Velino di Santa Barbara.
No, il domenica primo, la domenica antecedente al 4.
Ah sì, scusatemi.
Domenica 1, pomeriggio, facciamo, e che questa sarà dedicata a Dominozzi. Poi quest'anno,
sempre a cura del comando di Vigili del Fuoco e del club sommozzatori.
Quest'anno ci sarà una novità, parteciperanno una 50 di sommozzatori provenienti dai vari club del Lazio, coordinati appunto al club sommozzatori di Rieti. E la novità di quest'anno è che abbiamo apportato una tematica molto importante per i giovani, il sport in solidarietà. Noi diciamo che abbiamo iniziato il 9, però in teoria abbiamo iniziato il 6 con la venuta di John Elkann. Quando è venuto Elkann, abbiamo donato alla scuola di Amatrice una mostra fotografica su Sergio Marchionne e la Ferrari.
Sì.
E su Sergio Marchionne abbiamo riportato le citazioni del suo biografo personale, Tommaso Ebhard, che è direttore di una rivista finanziaria a Milano, e noi presenteremo il primo a Rieti domenica alle ore 15 nella sala consigliare. Questo libro, quest'opera letteraria di questo biografo, il titolo che gli abbiamo dato è un titolo secondo me molto importante, Sergio Marchionne, il migrante in maglione che ha rivoluzionato la Fiat, perché era un uomo che veniva dall'Abruzzo, papà era un carabiniere, è stato per molti anni all'estero, in Canada, in Svizzera,
dove ha studiato,
e ha rivoluzionato veramente la Fiat, l'ha fatta fare il grande salto non solo alla Fiat ma anche all'industria automobilistica americana. E il 2 faremo un incontro con gli studenti del liceo sportivo internazionale di Amatrice. Poi quest'anno il giorno 5 ricordiamo il primo anniversario della morte del vigile a fuoco, il nostro caro amico Stefano Colasanti, quindi sarà un concerto alla sua memoria presso la Basilica di San Domenico il pomeriggio a cura della banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e in quell'occasione ci sarà il conferimento del Premio Internazionale del Fuoco, e quest'anno sarà assegnato alla CEA Squadra Corse, che 30 anni fa salvò Berger in un incidente del Gran Premio di Imola, e verrà la responsabile della squadra corsa. Poi daremo anche un riconoscimento a un altro personaggio nel mondo dello sport, proprio dei motori, che ha testimoniato la solidarietà, il dottor Claudio Costa. Per tutti è un'icona nel mondo
chi segue sia motociclismo che Formula 1, lo conosce, certo.
Perché ha creato l'unità mobile di soccorso e ha salvato molti motociclisti nei Gran Premi. Sarà presente a Rieti questo importante personaggio. Anche abbiamo dato un premio per un'opera letteraria, L'eroe che è in te, che lui far vedere questi campioni che sono campioni due volte, non solo in pista ma anche nella solidarietà, tipo Alex Zanardi e tanti altri.
Certo.
E poi il 6 con tanti altri personaggi, con loro due, con Bruna Monti, con Pedretti, con tanti altri personaggi del mondo dello sport, e ringrazio anche l'associazione Nuovi Percorsi che collabora con noi, faremo un incontro il 6 a mattina ad Amatrice con gli studenti appunto per colloquiare con loro, ecco.
Poi il 3 dicembre ci sarà la parsa della tradizionale fiera, che poi si terrà il 4 dicembre con anche la Santa Messa celebrata in cattedrale dal Vescovo di Rieti Monsignor Domenico Pompili. Ci sarà il saggio professionale dei Vigili del Fuoco come ogni
quest'anno
anno.
Quest'anno vorrei ricordare, perché allora la messa, la celebrazione eucaristica del 4 si terrà alle ore 11 con tutti i vigili del fuoco e il vescovo e la cittadinanza, ore 11 del 4 nella cattedrale di Rieti. Subito dopo la messa, alle ore 12, ci saranno delle dimostrazioni dei saggi professionali dei vigili del fuoco nella piazza antistante, piazza Mariano Vittorio, ecco.
Chiudiamo il 10 dicembre con uno spazio molto interessante per i giovani scrittori latini, li andremo a conoscere personalmente, a Yebva Dream, quindi conosceremo le loro storie, le loro passioni. Si terrà al centro commerciale Futura di Piazza Angelucci.
Sì.
Inizieremo il 10 dicembre e si concluderà il 14 dicembre, quindi 10, 11, 12, 13 e 14, 5 giorni. Giovani autori, conosceremo le loro storie.
Che presenteranno le loro opere, più di una, ma non finiremo il 14, ho in mente di finire come tutti gli anni il 17, il giorno del compleanno di Papa Francesco, quindi mi sto pensando...
Work in progress, cantiere aperto.
Lui parteciperà?
Lui partecipa a dei libri che presenterà, sono
come,
molto
interessanti. Come conduttore o come scrittore?
Come scrittore.
L'11 dicembre, ore 17, grazie.
Poi Pierluca...
Pubblicità personale.
Chiaro conflitto di interessi.
Chiarissimo. C'è un conflitto di interessi molto, molto, ma un conflitto, diciamo, di volontariato.
Benevolo,
perché
benevolo.
Lui è l'addetto stampa dell'Associazione Santa Barbara del Monte.
Altro conflitto di interessi.
E lo ringraziamo, è
basta
bravissimo.
Ma a noi ci piace il conflitto.
Noi puntiamo sui giovani.
Fai bene.
Anzi, ringraziamo.
È la forza per sopravvivere.
Sì, stai parlando con un uomo che è molto vicino ai giovani.
Molto.
Mi sostiene
molto,
Antonio.
Molto.
E anche Pino, quindi siete due. Ringraziamo Pino Strinati,
grazie.
Presidente dell'Associazione Santa Barbara del Mondo.
Partecipate a tutti gli eventi.
Ci siamo rubati 15 minuti, ma
sì,
ci perdonerete.
Tante volte partiamo con un po' di ritardo, ma non succede niente.
Ringraziamo chi ci ha ascoltato da casa, chi ci ha visto sulla pagina Facebook di Radio Mondo Rieti.
Salutiamo
la manager,
la foto reporter.
Abbiamo una manager.
Colleghi, ha aperto la pagina Instagram per farmi prendere in giro, sai? Questo.
No, qual è il nome? Qual è il nome?
Il mio profilo.
Ah, pensavo
lei fa le foto a me.
Però è
accreditato Antonio e mi fanno, cioè, mi prendono in giro prima.
La coglionella.
I due flash importanti di partecipazione che vorrei
sottolineare.
Uno, il primo dicembre, come dicevi, la processione sul fiume Velino, che è molto suggestiva, alle ore 17. Domenica, primo dicembre, ore 17.
Senza fuochi d'artificio, quindi...
Diciamo, stiamo vedendo... Guarda, lo scorso anno, per poter svolgere i fuochi d'artificio, noi abbiamo parlato prima del sostegno... Mm-hmm. Sono stati finanziati da una ditta di Torino.
Ma io stavo andando dall'altra parte.
Che l'amministratrice, la presidente, si chiama Barbara e si è omaggiata.
Certo.
Abbiamo trovato. Tu, sono andato a Torino.
Io stavo andando in un'altra direzione, senza fuochi d'artificio silenziosi rispetto agli animali, come chiedono tante persone.
Quelli sempre. Allora, quindi il primo dicembre la processione sulle acque del fiume Velino, e poi il 5 il concerto in memoria di Stefano Colasanti da parte della banda musicale del Corpo di Vigili del Fuoco.
Ringraziamo anche Antonio.
Sempre.
Sant'Antonio e basta.
Detto, sempre. Mm. Cioè, vuole farti capire
con l'evidenziatore
la vicinanza che c'è con lui.
Che canzone hai scelto, Antonio?
Io non ho scelto perché, come ti ripeto, da ben
e quindi ti metto i Police.
Tre mesi io non ho più il governo della playlist.
Ma io ti accontento e ti metto i Police.
No,
ho messo prima un altro.
Lei, cioè, cara, cara
manager,
fotoreporter, manager, lui è ormai è Alessandra Amoroso.
Amoroso, quello
Amoroso.
Ti ha scelto Walking on the Moon,
camminando
sulla luna.
Bellissimo.
Da sognatori.
Bene.
Buon pomeriggio, amici di Radio
Ciao,
Mondo.
Ragazzi.
Appuntamento.
Grazie,
bene.
Pino.
Grazie
appuntamento.
A te.
In bocca al lupo e non fermarti mai.
Grazie.
Mai.
Grazie.
Appuntamento
grazie.
Venerdì con un saluto dalla redazione.
Con chi?
Ospite Maura Caprioli.
E là! Colori e fiori.
A chanté.
Ciao.